Quinta domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelista Marco, primo capitolo, i versetti 29-39. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre, e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per la mano. La febbre la lasciò, ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe, scacciando i demoni. Dal libro di Giobbe. Giobbe parlò e disse: «L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra, e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico, dico, quando mi alzerò? La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Ricoperta di vermi e di croste polverose è la mia carne, raggrinzita è la mia pelle e si dissolve. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene». Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, i versetti 16-23. Infatti, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella dell'annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dall'Evangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto come giudeo per i giudei, per guadagnare i giudei. Per coloro che sono sotto la legge, pur non essendo io sotto la legge, mi sono fatto come uno che è sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Per coloro che non hanno legge, pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi, essendo nella legge di Cristo, mi sono fatto come uno che è senza legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza legge. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Invochiamo su di noi la potenza dello Spirito Santo, affinché il suo amore, la sua intelligenza dia fondamento alla comprensione di questa parola e alla speranza che è grazia che viene dal Signore. Amen. Quinta domenica del tempo B, domenica delle guarigioni. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete, così come salutiamo sempre quanti ci seguono attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni Rotondo. L'Evangelo ci parla di Gesù che esce dalla sinagoga, da quel luogo nel quale l'uomo credeva di poter doversi attendere una risposta da Dio alle sue domande, dove già Gesù, il Maestro, aveva lasciato stupefatti i suoi uditori, insegnando la verità di Dio più con le opere che con le parole. Liberare, infatti, l'uomo dalla sua oppressione, ricordiamo domenica scorsa. L'uomo afflitto interroga Dio. Dio non risponde autogiustificandoci. Dio risponde con la verità della sua parola, fatta carne, fatta uomo compassionevole, uomo dei dolori. In Gesù Dio esce da se stesso, o piuttosto dalla forma divina in cui l'uomo era abituato a riconoscerlo. Rinuncia ad autogiustificarsi, a dimostrarsi veritiero nella sua promessa di amicizia per l'uomo, se non facendosi egli stesso uomo crocifisso. Gesù che guarisce, prendendo per mano, con gesto di amico compassionevole, e risollevando. Ricordiamo qui che è lo stesso verbo usato nel linguaggio neotestamentario per indicare l'evento pasquale di Cristo, la sua risurrezione. Gesù, poi che si alza nella notte a pregare, riapre le nostre labbra con il dialogo con il Padre, un dialogo che conosce purtroppo in noi spesso solo la forma della domanda. Mio Dio, perché? Gesù è la risposta di Dio all'interrogativo dell'uomo. La Chiesa dei credenti ha ricevuto la parola di compassione, la risposta alla domanda della sua afflizione. La Chiesa è stata presa per mano e resuscitata. Ora ad essa si impone il compito del servizio, essere cioè verità, che da Cristo, con la sua stessa compassione, porta l'annuncio efficace della liberazione per la vita. Ricordiamo quanto scrive Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Ma prima di avviarci ad approfondire la pagina evangelica, qualche nota dalla preghiera eucologica, l'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 94, i versetti 6-7. Venite, adoriamo il Signore. Prostrati davanti a Lui che ci ha fatti. Egli è il Signore nostro Dio. L'orante del Salmo, probabilmente un sacerdote, profeta, rivolge al popolo raccolto nel santuario l'esortazione ad adorare il Signore. Un popolo non ancora pienamente consapevole della sua situazione. Venire alla presenza del Signore è il primo imperativo, adorarlo con amore, con gioia, prostrati davanti al Creatore onnipotente. E la motivazione è primaria, poiché Egli è il Signore nostro Dio, è il Dio dell'alleanza, alleanza infinitamente fedele che attende il suo popolo e dunque oggi anche noi, popolo che egli ama, è chiamato ancora ad attuare i contenuti salvifici ricevuti per il nostro unico bene. Il canto all'Evangelo è tratto dal capitolo ottavo di Matteo, versetto 17. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. L'Evangelo di oggi è orientato dalla profezia del servo sofferente. Ricordiamo Isaia 53:4. Lui si è caricato di tutti i mali e di tutte le debolezze degli uomini per distruggerle in se stesso e per redimere l'umanità. Da notare che questa citazione viene dal parallelo matteano, capitolo 8, abbiamo detto, i versetti 14-17, parallelo alla pericope di Marco che oggi stiamo ascoltando. Una citazione che non troviamo in Marco, che essendo appunto posteriore non la riporta. La lettura continua di questo evangelista ci porta ancora a tenere presente quella missione del Signore, battezzato con lo Spirito Santo, consacrato come profeta per annunciare l'Evangelo, come re per compiere le opere della carità del regno, come sacerdote per riportare tutti al culto al Padre, e lo sposo venuto per acquistarsi la sposa d'amore e di sangue. Ecco, nel tempo ordinario, questo tempo privilegiato tra tutti gli altri dell'anno liturgico, noi celebriamo Cristo Signore risorto, contemplato negli episodi della sua vita tra gli uomini, quando insegna, opera, prega. Questa domenica Gesù insegna come profeta e maestro divino la dottrina del regno di Dio. Anche la volta scorsa, esaminando la giornata di Cafarnao, avevamo sottolineato come la guarigione dalle malattie e dalle sofferenze fosse il segno eloquente della potenza salvifica di Dio in Gesù. Dalla sinagoga, nell'episodio precedente, alla casa di Simone e di Andrea. Qui la suocera di Simone è ammalata, una febbre maligna. Ma anche qui si attua il programma battesimale del Signore con la potenza dello Spirito. L'annuncio, l'omelia nella sinagoga durante il sabato, a cui segue una verifica operativa, l'espulsione dei demoni, le guarigioni, segno appunto di quella presenza del regno di Dio fra gli uomini. Sofferenza e dolore sono parti integranti della vita dell'uomo, sono il problema a cui lavoriamo per trovare una risposta valida. Mai come in queste condizioni di estrema debolezza l'uomo si trova a riflettere sulla propria esistenza, sul significato della presenza di Dio nella sua vita. Il dolore mette a dura prova la nostra fede, è come il fuoco che purifica l'oro nel crogiuolo, Sapienza 3:6. Nell'Evangelo il racconto della guarigione della suocera di Pietro si concentra in modo speciale su Gesù che guarisce, pieno di potenza perché è vicino a Dio. Il brano evangelico, pur nella sua brevità, può essere scomposto in tre piccole pericopi. I versetti 29-31, la guarigione della suocera di Pietro, i versetti 32-34, le molteplici guarigioni, e i versetti 35-39, la preghiera di Gesù. Prima di approfondire l'Evangelo, qualche nota sulla prima lettura. Libro di Giobbe, capitolo 7, i versetti 1-7. Ora, il libro di Giobbe, per antichissima tradizione popolare, vede questo personaggio come l'eroe della sapienza e della sopportazione anche davanti alle sciagure più sconvolgenti. Ma non è questa l'immagine di Giobbe fornitaci dal libro che lo ha come protagonista. Essa corrisponde infatti solo al racconto dei primi due capitoli e all'epilogo del libro. Il nostro racconto inquadra il vero problema del libro di Giobbe, che è quello della ragione della sofferenza. La nostra lettura è tratta dalla risposta che Giobbe dà al primo intervento dell'amico Elifaz. Giobbe introduce un soliloquio in cui parla con grande amarezza della miseria della vita umana in genere, del suo destino personale in particolare. Egli usa come immagini tre proverbiali stati di vita miserabile: il servizio forzato della milizia, il lavoro del mercenario, lo stato di schiavitù. Egli, rassegnato a morire, abbozza una preghiera per chiedere a Dio qualche istante di pace prima della fine. In questa pagina densa di riflessioni amare, ricordiamo come l'amico Elifaz nel primo discorso lo ha accusato duramente, Giobbe gli risponde che non comprende la sua situazione. È facile, gli dice, infierire su un innocente. Egli sente come un peso insopportabile la vita sulla terra, come appunto il duro servizio militare, sotto un'incombente spietata autorità, e come l'esistenza di chi non possiede case e terreni e deve lavorare a giornata. Si reputa simile allo schiavo che dopo più di 16 ore di lavoro, più che al cibo, lo schiavo sospira il riposo. E come il mercenario ha un unico desiderio, il suo poco salario con cui vivere e far vivere la sua famiglia che nulla possiede. E Giobbe? Giobbe è passato dalla felicità di un'esistenza piena di beni e di prosperità nel timore di Dio a essere prostrato da una sorte assegnatagli dall'alto in un tempo che gli appare nemico e persecutore, che è dolore insopportabile, in riferimento alle lunghe notti e soprattutto agli amici che scompaiono o che addirittura diventano gli accusatori più duri. Egli non prende più sonno, anzi addirittura non sa se vedrà la mattina. Nell'insonnia medita e vede ombre lontane, paurose. Tormentato si rigira nel letto. Unica realtà sono per lui i giorni che si inseguono veloci, uguali, senza senso, così come la spola della tessitrice che si fermerà fatalmente quando verrà a mancare il filo. E allora Giobbe riconosce che la sua vita è un soffio che presto spira e non sa se vedrà di nuovo il suo bene. E di questo avverte l'amico. Ecco, alla domanda sul senso della sofferenza, il Vecchio Testamento non ha ancora una risposta sufficiente. Il brano evangelico invece indicherà Cristo, colui che si piega sulla miseria umana per vincerla. Qualche parola sul Salmo responsoriale, il Salmo 146, un inno. Il versetto responsorio è Risanaci, Signore Dio della vita. Il versetto 3 dello stesso Salmo, adattato proprio in funzione della pericope evangelica. Questo versetto invita a cantare al Signore affinché guarisca. Ora, in questo salmo, usato nella preghiera del mattino, Israele confessava Dio come creatore, protettore del popolo, amico dell'uomo povero. E dunque, tra il grido della desolazione di Giobbe, la prima lettura, la risposta del Dio compassionevole, l'Evangelo, che in Gesù ha un pellegrino che cammina sulle strade degli uomini, la Chiesa, radunata in Eucaristia, prega, canta la lode di Dio, esprimendosi nella forma del ricordo dei tanti interventi di salvezza a favore dell'uomo. Il canto del Salmo contrasta la cupezza delle parole di Giobbe. È interessante ricordare qui ancora una volta che il nostro Salmo appartiene a quegli inni di lode che formano la grande dossologia del Salterio, i Salmi appunto 144 fino al 149. Il Salmo 150 è la dossologia della dossologia del Salterio. Il Salmo 144 glorifica il Signore esponendo le sue meraviglie, un elenco che verrà poi esplicitato nei salmi successivi. L'orante esordisce con un imperativo innico rivolto alla Sacra Assemblea dei Fedeli affinché insieme lodino il Signore. E la lode ha come oggetto sempre la persona del Signore, nei suoi nomi, nei suoi titoli magnifici e nelle sue opere potenti e grandiose. E di questa lode il salmista subito dà due motivazioni inniche, ambedue valide, consistenti e molto belle, in quanto mostrano come ci si debba accostare al Signore degno della lode. Ebbene, la prima motivazione, per i fedeli dare lode, ma in specie con il canto dei salmi, e poi perché la lode rivolta al Signore riempie di esultanza il suo popolo. Il Signore allora dal salmista e dal popolo in preghiera è contemplato nelle sue opere magnifiche. Tra esse la principale è che il Signore ha scelto e ha costruito Gerusalemme quale segno dell'unità del suo popolo, facendone la sua città imperitura della quale raccogliere il suo popolo anche dopo la catastrofe babilonese. Ma il salmista non si ferma alla genericità di una città impersonale, quasi anonima. Il Signore, infatti, cura una per una tutte le realtà del creato. Ha creato le stelle e le ama, e ne fa rassegna, le conta una per una, a tutte ha dato nome, così che possa chiamarle e intrattenersi con esse come cari amiche. Con un paragone rabbinico, ovvero dal minore al maggiore, se il Signore ama le stelle, tanto più ama le sue creature, a lui dilette, gli uomini. E per questo viene vicino a chi ha il cuore tribolato e infranto, lo cura, ne lenisce le piaghe per guarirle. E l'orante canta i titoli divini. Il Signore è grande, è onnipotente. Il Signore è sapiente, anzi, è la stessa sapienza divina eterna. Per questo non esiste misura per poterla circoscrivere, ridurla. Il Signore è l'aiuto potente dei miti della terra, ma è anche l'implacabile ridimensionatore dei peccati superbi che prostra nella terra davanti al mondo. È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Grande è il Signore nostro, grande nella sua potenza, la sua sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. Ma esaminiamo la pericope evangelica. Versetto 29. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. In questo primo capitolo, Marco ripete per 8 volte quell'inciso, Kai eutis, subito, immediatamente. Kai, una congiunzione usata più di 25 volte nei primi 29 versetti, dando all'espressione un senso di urgenza e di rapido progresso a quelle che sono le iniziali attività di Gesù. Questo racconto è inserito in quel contesto della giornata di Cafarnao. E a dispetto della sua brevità ha un notevole significato teologico. L'episodio si pone a metà della giornata, che risulta così divisa. Sabato mattina, annuncio e preghiera nella sinagoga. A mezzogiorno, quella che possiamo chiamare vita ecclesiale, la diaconia in casa con parenti, amici e ammalati. Alla sera, infine, preghiera personale e solitaria di Gesù. Marco si differenzia significativamente dal parallelo dell'Evangelo di Matteo. Lì Gesù appare isolato, in atteggiamento ieratico. Egli resta da solo, faccia a faccia con la malata, quasi a dire che non c'è alcun intermediario, che Gesù non ha bisogno di nessuno per vedere le nostre infermità e intervenire a salvarci. Luca, che pur sembra più vicino all'evangelista Marco, concentra invece l'attenzione, oltre che sulla preghiera dei discepoli, sul gesto di Gesù che si china sulla donna, intimando alla febbre di andarsene. La febbre, ricordiamo, nell'antichità, era considerata una malattia anziché un sintomo. In Marco il tratto saliente è poi nel versetto 31, con una formulazione abbastanza strana della frase. Accostatasi, la sollevò, prendendola per la mano, la febbre la lasciò. Ecco, il centro del brano è in quel sollevare, che in greco è tradotto con il verbo egeiro. Ora, il verbo alzare, con la connotazione di rimettere una persona in posizione eretta e di restituirle la salute, è caratteristica nei racconti di guarigione di Marco. Negli appunti troverete le diverse citazioni. Prima di Marco è usata in espressioni formulistiche che riguardano la risurrezione di Gesù dai morti. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 4, Galati 1:1, Romani, eccetera. Anche qui troverete le citazioni negli appunti. Ecco, ricordiamo come per Marco la malattia e la morte manifestano il dominio del demonio sull'uomo e ogni guarigione è una vittoria messianica contro queste forze del male. Ora, anche nella guarigione della suocera di Pietro è all'opera la stessa forza divina che agirà poi nella resurrezione di Gesù. Il verbo sollevare, come abbiamo detto, è lo stesso usato per narrare la resurrezione di Cristo. Ma anche il gesto della mano di Gesù ha la sua importanza. Il Salmo 72, versetto 23, canta al Signore: mi hai preso per la mano destra. Ora, la mano di Gesù per questa donna è la mano di Dio che interviene nella sua vita per liberarla. E qui non possiamo non ricordare l'icona pasquale della discesa agli inferi, lì dove l'umanità rappresentata dalla prima coppia, Adamo ed Eva, è potentemente sollevata su dalle mani del Signore. Questa donna, dice l'Evangelista, si mise a servirli. E qui è usato il verbo diaconeo, il cui primo servizio è dar da mangiare. Ma in Marco il verbo indica il dare la propria vita da parte di Gesù. La donna guarita entra nella stessa logica che guida la vita di Cristo. Gesù libera, guarisce, resuscita, rende l'uomo capace di un servizio e di un servizio duraturo, come appare appunto dal verbo all'imperfetto, che indica una continuità dell'azione con il passato, un servizio che continua ancora oggi. Il servizio non è solo per Gesù, ma per tutti, ed è un servizio di libertà. La donna infatti supera le rigide barriere religiose e sociali del suo tempo, che impedivano ad una donna di servire un rabbi a tavola, soprattutto se questi era circondato dai suoi discepoli. I versetti 32-34, venuta la sera, dopo il tramonto, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. In questi versetti ci viene presentato un sommario dell'attività di Gesù e possiamo notare come per ben 3 volte appaia il termine demonio che ritroveremo poi ancora al versetto 39. Una delle preoccupazioni maggiori di Gesù è quella di liberare gli uomini dal potere del male. Lui infatti è presentato come il più forte, l'Ischiros, e la sua lotta durante la permanenza nel deserto è appunto contro le tentazioni del Satana. In questi versetti appare per la prima volta quel cosiddetto segreto messianico per il quale Gesù impone a tutti, demoni, miracolati e discepoli, il silenzio sulla sua persona. Versetti 35-39. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio. E uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Egli disse: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, perché per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Ora, anche se temporalmente è iniziata un'altra giornata, dal punto di vista narrativo, anche questo momento, la preghiera della notte e la mattina presto, fa tutt'uno con la giornata di Cafarnao. La preghiera solitaria di Gesù al mattino presto esprime la sua fedeltà all'insegnamento biblico, che invitava il credente a prolungare la preghiera lungo la notte. Salmo 15, versetto 7. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. O ancora Salmo 133, versetto 1. Ecco, benedite il Signore, voi tutti servi del Signore, voi che state nella casa del Signore durante la notte. E questa preghiera desidera continuare anche fino al sopraggiungere del nuovo giorno. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Salmo 56, versetto 9. A differenza di Luca, in Marco gli accenni alla preghiera di Gesù sono pochi. Per tre volte, infatti, l'evangelista Marco menziona Gesù che prega. Il nostro brano, all'inizio della notte, dopo la moltiplicazione dei pani, versetto 6, 46, è la notte del Getsemani. Capitolo 14, versetti 36 e seguenti. In verità a queste poi potremmo aggiungere anche le parole di Gesù sulla croce. Sono pochi cenni, tuttavia il contesto è molto importante. All'alba Gesù si alza, si reca in un luogo deserto, per raccogliersi da solo a pregare il Padre. E questo è ancora un insegnamento, poiché per pregare occorre tornare in se stessi, entrare nella propria stanza e chiudere la porta a tutte le impressioni e alle pressioni esterne. Pregare il Padre, quel Padre nostro. E i padri spiegano che questa stanza chiusa, misteriosa, è salire sulla croce con il Signore e pregare insieme con Lui. Ma di questo Simone e gli altri non sono contenti. La folla fa pressione su di loro ed essi cercano il Signore e lo trovano. E addirittura lo sollecitano con un rimprovero. Tutti ti cercano. Certo, le necessità della povera folla sono penose e infinite. Il Signore è cercato perché considerato il guaritore, pronto, gratuito, a disposizione. Quanto cammino ancora per comprendere, per accogliere soprattutto. Il testo ci dice che Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Alcune traduzioni preferiscono i suoi compagni. La nostra traduzione, anche se più ingombrante, mantiene l'ambiguità dell'originale, che non chiarisce se quelli al seguito fossero i discepoli o un gruppo più ampio della famiglia di Simone. Una stessa analoga espressione e di ambiguità la troveremo al capitolo 3, versetto 21, dove letteralmente quelli attorno a lui forse indicano i suoi familiari. Bene, questi si misero sulle sue tracce. Il termine greco ha la connotazione di inseguire qualcuno, anzi l'inseguimento in senso ostile, un po' come l'inseguimento degli israeliti da parte dell'esercito del faraone, per esempio, Esodo 14, o nei salmi di frequente è l'inseguimento del giusto sofferente da parte dei nemici. Le citazioni le trovate sempre negli appunti, Salmo 7, versetto 6, 18, 38, eccetera. Questa è la prima indicazione di quei progressivi malintesi tra Gesù e quelli che gli stanno più vicini, la sua famiglia, i suoi discepoli, malintesi che si manifesteranno nel corso della narrazione. Il rimprovero, tutti ti cercano. Ora, Gesù è famoso, ma il verbo cercare in Marco assumerà progressivamente una connotazione negativa, soprattutto quando la gente comincia a non capire Gesù, quando saranno gli avversari a cercarlo. L'idea poi che tutti cercano Gesù è un altro esempio di quella tecnica usata da Marco per universalizzare le azioni. La risposta di Gesù a questa domanda è significante. Egli ha raccolto i primi discepoli e questi debbono accompagnarlo nei paesi lì intorno, lì dove il Signore deve predicare l'Evangelo del Regno, poiché per questo scopo preciso egli è venuto tra gli uomini. E così egli va e predica, cominciando dalle sinagoghe, per tutta la Galilea, a recuperare il regno del Padre, espellendo i demoni e il loro regno. Mi avvio alla conclusione, completando le preghiere dell'ecologia. Antifona alla comunione, Salmo 106, i versetti 8-9. Rendiamo grazie al Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi verso i figli degli uomini. Egli sazia il desiderio dell'assetato e ricolma di beni l'affamato. Un salmo genera azione di grazia comunitaria. I fedeli, oggi, qui, sono chiamati dall'orante del salmo a celebrare il Signore per le sue infinite misericordie e, tra tutte, spicca la cura personale del Signore a quel cibo divino consegnato alle anime affamate, rendendo gradevole la vita davanti a Lui. Questi fatti si ripetono oggi nell'ascolto della parola, nella comunione dello Spirito che si attinge alla mensa dei misteri, ma anche dall'appartenenza alla Chiesa, la sposa del Signore, la madre, l'orante. La preghiera di colletta, la prima, quella più antica, chiede che la famiglia di Dio, che sono i servi del Signore, sia protetta dalla divina grazia, nella quale è chiamata a confidare. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione, per Cristo nostro Signore. La seconda preghiera, invece, è più curata e vi ritroviamo i temi sviluppati nella lezione: l'amore di Dio, la sua misericordia per tutte le necessità dell'umanità sofferente, redente perché unite alla sofferenza di Cristo sulla croce e alla sua risurrezione. O Dio, che nel tuo amore di Padre ti accosti alle sofferenze di tutti gli uomini e li unisci alla Pasqua del tuo Figlio, rendici puri e forti delle prove, perché sull'esempio di Cristo impariamo a condividere con i fratelli il mistero del dolore, illuminati dalla speranza che ci salva. Per Cristo nostro Signore. Amen.